Siamo arrivati all'ultima parte della nostra carrellata sul Libro degli Atti, quindi il titolo che ho dato a questo incontro, se appena la regia mette in onda, spero che abbiate letto i capitoli suggeriti, erano 7 da leggere, però in una settimana un capitolo al giorno poteva essere una missione possibile. E i capitoli praticamente dal 21-22 fino alla fine del Libro degli Atti parlano in generale dell'arresto di Paolo e del suo ultimo viaggio. Quindi non lo leggiamo tutto il testo, perché appunto spero che l'abbiate letto. Se non l'avete fatto, avete sempre l'occasione di farlo dopo. Non ci vuole molto, con 20 minuti si leggono tutti questi capitoli, quindi al limite oggi pomeriggio, prima di prendere sonno per la pennichella, potete sempre dargli una ripassata. Che cosa troviamo in questi capitoli, ultimi capitoli del Libro degli Atti? Troviamo un arresto. L'arresto, metà del capitolo 21, c'è l'arresto di Paolo. Paolo è ritornato a Gerusalemme dopo alcuni viaggi, ha portato le offerte che avevano raccolto per la chiesa di Gerusalemme e viene arrestato con accuse non molto precise. C'è un po' un tumulto, perché le persone, vedendo Paolo nel Tempio, pensavano che era entrato con altri che non erano ebrei, quindi prendono questa scusa per fare una sollevazione, lo prendono, lo vogliono uccidere e questo lo vogliono linciare lì nella piazza e un ufficiale romano che era di guardia a Gerusalemme, visto gli assembramenti, il tumulto, interviene per sedare la supposta rivolta. Lui vede persone che si mettono, gli ebrei non erano molto tranquilli, c'erano gli zeloti che ogni tanto facevano qualche dimostrazione, quindi vi ricordate anche Barabba, che era stato arrestato per omicidio, quindi non era una zona tranquillissima, quindi i romani erano abbastanza attenti, intervengono per arrestarlo, lo stanno portando via, però non riescono a capire perché lo stavano menando, insomma, non... quindi lo portano via. Mentre lo stanno portando via, Paolo chiede il permesso di parlare, dice, vuole spiegare un po' le cose. Ed è interessante perché in questo caso Paolo gioca sulla conoscenza delle lingue. Paolo parla all'ufficiale romano rivolgendosi a lui in greco. Questo rimane a sorpreso, siccome parli il greco. Cioè, allora non sei uno di quelli là disperati. Quindi il fatto che parla in greco lo sorprende, gli dà il permesso di parlare alle persone. E lui cosa fa? Incomincia a parlare in ebraico. Quando incomincia a parlare in ebraico tutti tacciono, che probabilmente, questa è la mia supposizione, prima non stavano discutendo e parlando in ebraico, ma in aramaico, cioè la lingua normale, parlata comunemente. Quando però lo sento parlare in ebraico, che era la lingua religiosa, chiamiamola così, allora tutti tacciono, in silenzio, si mettono ad ascoltare. Quindi Paolo è una persona colta, aramaico, il greco, l'ebraico e, come cittadino romano, molto probabilmente anche il latino. Quindi è una persona di tutto rispetto. Cerca di parlare, ovviamente, quando incomincio a citare che era stato mandato a predicare alle persone non ebree, questo crea ancora più confusione. L'ufficiale vuole capire bene quali sono le cose, dice, prendetelo legato, adesso lo interroghiamo alla maniera nostra. Appena lo legano per interrogarlo, Paolo sfrutta uno dei suoi privilegi di cittadino romano e dice: voi non potete incatenarmi perché io sono cittadino romano e non è possibile per legge che voi lo possiate fare senza che sia stato condannato. Questo crea un po' di paura, lo rilasciano subito e quindi lo tengono in custodia in attesa di sentire le accuse che gli sono rivolte. Accuse false, strumentalizzazioni, e purtroppo, questa è una riflessione che dobbiamo fare, tante volte le accuse che danno più fastidio, le accuse più brutte, quelle che fanno più male, le opposizioni più forti sono quelle che vengono dall'interno. Lui è stato accusato dai suoi connazionali, da persone religiose, non dai pagani, non dagli esterni. Tante volte stessa cosa succede anche a noi, quello che ci dà più fastidio. Viene portato quindi davanti al tribunale ebraico, davanti al Sinedrio, e a questo punto Paolo gioca un'altra carta molto, molto importante, che rivela la sua conoscenza teologica. Quando si alza a parlare, dice: non sono qui perché, sono qui perché credo nella resurrezione dei morti. Questo crea scompiglio nel Sinedrio. Perché? Che nel Sinedrio era il tribunale ebraico, era composto da due categorie di persone, c'erano i farisei e i sadducei. I sadducei era un gruppo di persone che era molto materialista, non credeva nel soprannaturale, anche se erano praticamente tutti sacerdoti, paradossalmente non credevano nel soprannaturale. Mentre c'erano i farisei che invece credevano nel soprannaturale. Quando lui cita la risurrezione dei morti, li fa discutere fra di loro, perché gli uni dicevano non esistono, gli altri dicevano esiste, è possibile, quindi si mettono a discutere fra di loro. Lui è lì a guardare loro che discutono e quindi niente di fatto. Paradossalmente, questo porta a tenerlo in prigione. E c'è una cosa però: perché Paolo ti rimballa la resurrezione? Perché per lui la resurrezione era un fattore fondamentale. Lo leggiamo anche poi quando lui ne parla nella lettera che scrive alla Chiesa di Corinto. Dice: se non c'è la resurrezione, niente ha senso, non serve a niente. Tutto quello che stiamo facendo non serve assolutamente a niente. Per lui, e in tante predicazioni, se andiamo a leggere nel libro degli Atti, in quasi tutte le predicazioni lui cita la resurrezione. La citerà anche quando si difenderà davanti al governatore e al re Agrippa. Per lui la resurrezione era un fattore fondamentale. Mentre in prigione, per caso, suo nipote ascolta qualcuno che sta ordendo una congiura contro Paolo, ne va a parlare con Paolo. Paolo lo manda dall'ufficiale e dicono: no, qui bisogna proteggere Paolo perché è un cittadino romano, è un prigioniero. Se ci ammazzano il prigioniero, ci andiamo di mezzo noi. Per di più, cittadino romano, cautelliamoci, lo trasferiamo in un'altra città. E quindi lo trasferiscono da Gerusalemme a Cesarea, sulla costa. Ed è interessante le precauzioni che prendono. 470 soldati per proteggere Paolo. Qua sono 3-4 compagnie di... no? 470. Adesso potremmo dire con mezzi corazzati, perché era 400 soldati a cavallo, che era l'equivalente, se vogliamo, dei mezzi corazzati attuali. Quindi una mobilitazione che incredibile per questa situazione. E lo portano quindi a Cesarea. Lì arrivano sempre da Gerusalemme gli accusatori, che reiterano le accuse contro il governatore, che si chiama Felice, che era felice di fare il governatore. Perché era felice di fare il governatore? Perché voleva essere corrotto. Lui era lì e tiene Paolo in prigione, gli piace ascoltarlo e dice: io spero che piano piano magari una bustarella me la dia per essere liberato. No, ma questo non succede e resta in prigione Paolo per 2 anni. Per 2 anni resta lì in prigione. Nel frattempo cambia il governatore, ne arriva un altro che con un nome che ci faceva sempre sorridere quando da bambini lo leggevamo alla scuola domenicale, che uno che si chiama Porcio Festo, ovviamente da bambini ci faceva sorridere. E Paolo è lì in prigione davanti a questo governatore, arrivano ancora gli accusatori da Gerusalemme, lui vuole ingraziarsi un po' questi giudei e siamo al capitolo praticamente 25, se state seguendo sulla Bibbia, dice: senti Paolo, vuoi andare a Gerusalemme a essere processato? A questo punto Paolo dice: no, calma, io non voglio andare nelle mani di queste persone, io sono incarcerato come cittadino romano dai romani, io non voglio essere trasferito da nessun'altra parte, mi rivendica un altro diritto che aveva come cittadino romano, di rimettersi al giudizio diretto dell'imperatore, si appella al giudizio dell'imperatore. E a questo punto con questa mossa Paolo si evita di essere mandato a Gerusalemme, ma si taglia le gambe per un'eventuale sua liberazione, perché a questo punto nessuno più poteva liberarlo, perché lui si era appellato all'imperatore. Tant'è vero che mentre lì arriva in visita il re Agrippa, che ascolta Paolo, tutta la sua difesa, predicazione davanti al re, e il suo commento con il governatore è: potevamo lasciarlo libero, se non si fosse appellato all'imperatore noi potevamo liberarlo, non c'è niente di consistente nelle accuse, però non possiamo fare niente, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mandarlo a Gerusalemme, cioè a Roma. Paolo come altre volte espone in questa sua difesa il Vangelo, arrivando quasi quasi a convincere il re, ma non possono farsi niente e organizzano quindi il suo trasferimento a Roma, quindi sotto scorta con un centurione, quindi un comandante di compagnia grosso modo. Lo trasferiscono, cercano una nave per trasferirlo a spese dello Stato a Roma. Non da solo, nel racconto vediamo che chi ha scritto il Vangelo, il Libro degli Atti, Luca, è con lui, perché parla poi in prima persona plurale, arrivammo, sbarcammo, eccetera, quindi vuol dire che almeno Luca accompagna Paolo in questa seconda ultimo viaggio raccontato nel libro. Il viaggio è complicato, per nave il periodo probabilmente non era giusto, i venti non erano favorevoli e così via, quindi è un viaggio molto complicato, ma Paolo è sicuro che tutto andrà bene. Perché è sicuro di questo? Perché aveva avuto delle rivelazioni, il Signore aveva parlato: io, guarda che tu testimonierai anche a Roma, quindi se Dio mi ha detto che devo testimoniare a Roma, qualsiasi cosa succeda, a Roma ci arriviamo, quindi non preoccupatevi, un angelo mi è apparso, quindi che tutto andrà bene. Quindi nonostante tutto questo affrontano la tempesta mica da ridere, tant'è vero che dalla zona dell'isola di Creta in questa tempesta arrivano fino a Malta. Parla di 15 giorni di tempesta, quindi essere sballottati su una di quelle barche per 15 giorni senza vedere il cielo, eccetera, non deve essere stata una bella esperienza. Però naufragano, arrivano a Malta, si accorgono che stanno arrivando verso la terraferma, i marinai percepiscono qualcosa e allora cosa fanno? Misurano, cercano di misurare la profondità dell'acqua. Allora non c'erano gli ecoscandagli come adesso e usavano altri sistemi, buttavano una corda con un peso e vedevano quanto andava giù e trovarono 30 braccia e poi dopo un po' 20 braccia e a questo punto una sorella di una chiesa ha detto: scusate fratelli, ma tutte queste braccia che loro hanno trovato, ma che cos'erano? No, e l'hanno dovuta rassicurare che non era un cimitero sottomarino, ma era un modo per misurare la profondità dell'acqua. Ed è successo davvero, vi potrei dire dove, quando, chi, ma evito l'acqua, tanto non la conoscete. E adesso è col Signore e ha scoperto che le braccia non erano quelle delle persone, non erano persone sotterrate sotto il mare. Ok, allora sbarcano e nonostante tutto Paolo non ce l'ha con i marinai, il centurione eccetera, lo dice: guarda, io ve l'avevo detto che di non partire, però vabbè, dai, arrivano lì, si scaldano doppio e vediamo gli ultimi due miracoli di Paolo. Scaldando viene mosso da una vipera che salta fuori da una fascina di legna, tutti si aspettano che muoia perché c'è stato un naufragio, quindi naufragio colpa sua, perché tutte le cose che avvengono per colpa di qualcuno. Viene mosso da una vipera, vedi, è scampato di lì, ma adesso muore, non muore, diventa un dio, perché a questo punto diventa una persona importantissima, non muore, quindi miracolo, Paolo non muore per la morte di una vipera, e poi fa un'ultima guarigione, quello di una persona importante dell'isola, l'ultimo miracolo, l'ultima guarigione di cui sappiamo di Paolo. Dopodiché, passati 3 mesi a Malta, ripartono per andare verso Roma. E quindi lì incominciamo a incontrare delle località che ci sono un pochettino più familiari. Sbarcano a Siracusa, poi con la nave costeggiano e arrivano fino a Reggio Calabria, poi vanno un po' più in su, sempre costeggiando, fino a Pozzuoli, quindi Sicilia, Calabria, Campania e poi arrivano nel Lazio e in una località chiamata Foro Appio, questo mi ha sempre sorpreso, incontrano dei fratelli della chiesa che gli vanno incontro. Come hanno fatto a sapere che sta venendo Paolo? Io non l'ho mai capito, probabilmente piccioni viaggiatori, un WhatsApp, non lo so che cosa, come, però dei fratelli della chiesa hanno saputo che sta arrivando Paolo e gli vanno incontro, lo accolgono e lo accompagnano fino a Roma. Finalmente la speranza di andare a Roma, che Paolo, abbiamo già visto, aveva detto quando aveva letto il capitolo 19, si avvera in maniera forse un po' diversa come lui si aspettava. Perché arrivare sotto scorta come prigioniero forse non si immaginava un arrivo di questo genere a Roma, però è agli arresti domiciliari, quindi non viene messo in carcere, arresti domiciliari, quindi in questo modo lui può non muoversi, ricevere le persone che vuole, può parlare e può continuare a predicare il Vangelo, non si abbatte per questo. Convoca la delegazione degli ebrei che c'erano a Roma c'era una grande delegazione, un grande gruppo di ebrei, che apparentemente, un'altra cosa strana, non sanno niente del Vangelo, pur essendoci già una chiesa, loro del Vangelo non avevano mai sentito parlare, quindi Paolo gliene parla, si creano, come è sempre successo in tutte le altre sinagoghe, negli altri, in tutti i viaggi, tensioni e così via, per cui Paolo dice, sentite, se non mi volete ascoltare voi, incomincio a parlare ad altri, un ritornello che abbiamo già visto in tante altre città, quando lui si era messo a predicare nelle sinagoghe. E resta lì in prigione per 2 anni. Qui si ferma la storia ci racconta la Bibbia. Poi la tradizione ci dice che Paolo fu ucciso per decapitazione sotto l'imperatore Nerone nel 67-68 dopo Cristo, nell'epoca più o meno di quando Nerone ha dato fuoco alla città. Quindi questo non sappiamo se Paolo è poi riuscito ad andare in Spagna come aveva in mente o no, ci sono varie idee su cosa è successo, però queste sono tutte illazioni basandosi su alcuni spunti, alcune mezze frasi e così via, ma diciamo che chiaramente noi sappiamo che è arrivato lì e sta agli arresti domiciliari almeno altri 2 anni. Interessante che tutto sommato neanche allora la giustizia romana era così veloce, perché 2 anni in carcere a Cesarea, un viaggio di molti mesi per l'Italia, 2 anni in carcere lì e poi quindi 5 anni di carcere, grosso modo non erano male. Quindi questa è la storia, si conclude in questo modo, quasi in sospeso, senza una conclusione come a volte siamo abituati in certi libri e così via. Ma vediamo un attimo alcune considerazioni che possiamo fare su Paolo nel libro degli Atti. Tutto sommato ci sono stati relativamente pochi anni, una disponibilità ad accettare le situazioni negative e spiacevoli. Paolo, nonostante abbia affrontato tante situazioni dolorose, il carcere non erano come quelli di adesso, ovviamente, naufragi, lapidazioni, ne parlerà poi nelle sue lettere, tante sofferenze che ha avuto, lui era disponibile ad affrontarle, anche quando viene avvertito da un profeta, dicendo, tu, ti succederà questo, e tutti dicono, no Paolo, per piacere, lascia perdere, dice, no, io sono disposto a farlo, lo so che mi succederanno tutte queste cose, ma tutto questo non lo fermo. Quindi se vediamo in Paolo, in tutto il libro degli Atti, questa sua disponibilità. Un'altra cosa che noi vediamo è che tutto sommato il suo servizio è durato relativamente pochi anni, 20 circa, le datazioni sono un po' flessibili, ma circa 10 dalla sua conversione a quando inizia il suo servizio missionario, ma tutto sommato pochi anni, 7-8 anni nei viaggi, 7 in prigione, tra una cosa e l'altra, quindi, e poi possiamo vedere però, nonostante i relativamente pochi anni, un lavoro molto intenso, l'intensità del servizio svolto, che cosa possiamo vedere? Un anno di insegnamento ad Antiochia, quasi a tempo pieno, in quella chiesa che cresce, nel quale c'erano pastori, c'erano profeti, eccetera. Poi fa tre lunghi viaggi che prendono circa 7 anni, almeno, della sua vita, come abbiamo già visto. Poi vediamo varie chiese fondate, guardando il libro degli Atti dei suoi viaggi possiamo contarne una dozzina, grosso modo, tra chiese di cui poi viene parlato molto, come quella di Efeso, quella di Corinto, a quelle che poi non vengono più citate, come magari Derba o Listra o Iconio, che sono nomi che troviamo nella Bibbia ma che non troviamo poi nelle lettere e così via. E poi cosa fa? Scrive almeno, lì è sbagliato, 13 lettere, non 11 ma 13, di cui alcune stanno in prigione. Quindi relativamente pochi anni, ma tante cose fatte nel suo ministero. Però vediamo anche la fine, che c'è l'accettazione della fine della sua vita e del suo ministero, cosa che non è semplice. Come dice mio padre, è difficile scendere da cavallo quando si è a cavallo. Ma lui accetta il fatto, e lo scrive a Timoteo, che la sua vita è arrivata alla fine. Sono arrivata alla fine, adesso probabilmente mi uccideranno, sarò offerto in sacrificio, o facendo una carrellata alla sua vita, dice, guardandomi indietro, tutto sommato, ho fatto quello che dovevo fare. E sono andato avanti senza cedere, tenendo ferma la mia fede. Nel libro degli Atti, quindi, facendo un po' un riassunto generale, il libro degli Atti che inizia con che cosa? L'abbiamo visto, inizia con l'ascensione di Gesù. Praticamente il libro degli Atti, cioè l'ascensione di Gesù, la discesa dello Spirito Santo, l'inizio, quindi la nascita della Chiesa, e poi lo sviluppo della Chiesa, da come aveva detto Gesù, da Gerusalemme, poi vanno in Samaria, e poi c'è l'Etiopia, poi altri iniziano da altre parti, Roma, poi predicano un romano, e poi inizia in Turchia, in Grecia. C'è l'espansione in quest'area, che noi sappiamo solamente dall'Apostolo Paolo, non sappiamo cosa abbiano fatto gli altri apostoli. Che il libro degli Atti non è tutto quello che è successo, ci parla soltanto di una piccola parte dell'Apostolo Paolo. Non sappiamo cosa abbia poi fatto Pietro, cosa abbia fatto Giovanni, cosa abbia fatto Bartolomeo, Taddeo, Giuda e gli altri. Non lo sappiamo, Andrea. Questo non lo sappiamo. Anche loro si saranno andati da fare. Noi abbiamo soltanto una piccola parte in questo. Ma nell'insieme vediamo alcuni aspetti incoraggianti e belli. Se noi guardiamo tutto, troviamo un interesse per il Vangelo, un apprezzamento da parte della popolazione, lo troviamo bellissimo, oppure le conversioni a Cristo e segni di pienezza dello Spirito Santo, si commetteva una migliaia, cioè cose. Noi a volte facciamo festa perché c'è una persona che fa il battesimo, lì si convertirono in 3.000 e li furono battezzati. Quanto tempo ci vuole battezzare 3.000 persone? Cioè una cosa, una volta 3.000, una volta 5.000. Poi la diffusione quindi delle chiese, sia dal punto di vista del numero che della consistenza, quindi del di quanto erano grandi come chiese, e comunione insieme, mangiavano insieme, stavano insieme, facevano tante cose insieme, studiavano, pregavano. Vediamo la guida dello Spirito Santo nei viaggi, nelle rivelazioni, nelle visioni. Vediamo guarigione di malati, guardiamo segni soprannaturali, lingue, profezie, e poi vediamo liberazione da demoni. E poi vediamo il coinvolgimento di tanti collaboratori, i diaconi, i primi collaboratori di cui si viene parlato, poi Filippo che va a evangelizzare in Samaria, e poi Stefano che era un apologeta, e poi Barnaba e Sila e Timoteo e Luca, Apollo, Aquila, Priscilla, un sacco di persone che collaborano in questo. A volte si parla quasi sempre solo di Paolo, ma ci sono stati in tanti che hanno scritto il libro degli Atti. Vediamo sostegno economico tra le chiese, l'aiuto, la raccolta fondi per la carestia a Gerusalemme, tante belle cose che sono di ispirazione. E quante volte, leggendo il libro degli Atti, diciamo, sì, è vero, dovremmo, che bello che era allora. Però vediamo anche altre cose. Vediamo situazioni difficili, dolorose, conflittuali. Vediamo a un certo punto indifferenza, contrasti, persecuzione, abbiamo appena accennato. Persecuzione non solamente, sì, va bene, una presa in giro, persecuzione fisica. Vediamo dei giudei, Paolo stesso aveva creato un sacco di problemi alla Chiesa. Le tensioni con l'establishment religioso. Sinedio, farisei, saducei, ne abbiamo già citato. Poi la commistione tra potere politico e religioso. Governatori, abbiamo citato, quindi non è proprio stamattina. Poi drastici interventi disciplinari divini. Anania, Saffira, Erode, che morì perché aveva dato gloria a se stesso al posto che a Dio. Poi troviamo lamentele nella Chiesa, perché le cose non erano fatte secondo loro in maniera adeguata, equilibrata e saggia, e quindi porta a dover cambiare qualcosa nella Chiesa. Manipolazioni di intenzioni e affermazioni fatte. Dicevano una cosa, ma poi ne venivano capite delle altre. Litigi e divisioni fra i collaboratori. Litigi fra Paolo, Barnaba, Giovanni, a volte anche molto forti, perché arriva un punto proprio di dire, senti, tu vai da una parte, vado dall'altra, sì. False accuse religiose e politiche. Vediamo incarcerazioni. Vediamo condanne a morte, viene raccontato di due, Giacomo e Stefano, sofferenze, lapidazioni, Paolo fu lapidato, eccetera. Poi sappiamo anche tante altre cose che lui scrive, non vengono dette nel libro degli Atti, ma nelle lettere che lui scrive racconta cose che gli sono successe nel periodo che è raccontato negli Atti. E poi forti disaccordi dottrinali. Tant'è vero che devono riunirsi per decidere insieme cosa fare, quello che è chiamato il primo concilio di Gerusalemme. Quindi un libro che non ci fa vedere che bello che era tutto una volta, era tutto rose e fiori, no, un libro molto reale, molto concreto, che ci fa vedere delle bellissime cose che ci sono di ispirazione, ma anche delle cose che non faccio riflettere, perché anche allora c'erano difficoltà e anche allora c'erano tensioni. Non era tutto così romantico e ideologico come noi a volte possiamo vederlo. Quindi un libro che mostra la realtà della nascita e dello sviluppo della Chiesa, con difficoltà, insuccessi, problemi, ma anche con miracoli e potenza dello Spirito Santo, senza romanticismi. Tant'è vero che lo Spirito Santo è un po' come un fiume carsico nel libro degli Atti. Appare e scompare, in certi momenti la sua azione è evidente, in altri momenti è sotto traccia. E molti hanno suggerito di cambiare il nome a questo libro, non chiamarlo più il libro degli Atti degli Apostoli, ma il libro degli Atti dello Spirito Santo, perché lo possiamo vedere la sua azione in vari momenti, come dicevo, a volte in maniera evidente, a volte ne percepiamo la guida e l'intervento un po' di nascosto, come appunto i fiumi carsici che si vedono e poi scompaiono, poi ricompaiono e poi scompaiono. La stessa cosa con l'opera dello Spirito Santo nel libro degli Atti. Ma siamo arrivati quindi al capitolo 28, giusto? Ma dopo il capitolo 28 cosa c'è? Dopo il capitolo 28 c'è il capitolo 29. C'è un'iniziativa nata alcuni anni fa che proprio si chiama Atti 29. Perché inizia il capitolo 29? Perché abbiamo detto che non finisce, il capitolo 28 rimane, sembra che finisca lì, quasi in sospeso, no? L'abbiamo, che finisce che, proclamando il regno di Dio, con tutta la franchezza, senza impedimento, e non dice poi, e vissero tutti felici e contenti. E rimane un po' in sospeso, si apre il capitolo 29. Noi siamo inseriti in questo capitolo. Noi facciamo parte del 29esimo capitolo degli Atti. La storia della Chiesa non è finita col capitolo 28. È andata avanti. E noi siamo parte di questo capitolo. Quindi, alcune riflessioni, alcune domande. Vogliamo scrivere qualche versetto? Vogliamo scrivere qualche versetto del capitolo 29 degli Atti degli Apostoli? Potrebbe essere una bella cosa. O magari lo stiamo scrivendo. Senz'altro lo stiamo scrivendo. Ma cosa vi stiamo scrivendo? E cosa leggono o leggeranno della Chiesa di Asti e dei suoi membri, le persone intorno a noi, quelle che verranno dopo, che ricordo, che immagine stiamo dando, che ricordo lasceremo. Facciamo parte del capitolo 29, riflettiamoci, siamo parte di una storia, è iniziata in un certo modo, bellissima, alti e bassi, difficoltà, e anche noi siamo in questa storia. Sta a noi scriverla con magari più alti che bassi, speriamo, con dei bassi, purtroppo, ma cerchiamo di rialzarci. La storia della Chiesa è sempre stata un po' con alti e bassi, ma noi lavoriamo per gli altri, impegniamoci, perché la Chiesa di Asti, la nostra vita personale, possa essere ascritta tra gli alti della storia della Chiesa e non tra quelli che vengono chiamati i momenti bui della storia della Chiesa. Che possiamo far parte dei periodi luminosi, per quello che possiamo fare noi, nel nostro piccolo e nel nostro grande, ma quello che tante volte rimane sono le tante piccole cose piuttosto che il grande exploit. Quindi impegniamoci, preghiamo Che il Signore ci guidi in questo. Signore, grazie perché facciamo parte di questa storia iniziata 2000 anni fa. Grazie perché ci fai vedere come non siamo da soli nonostante le difficoltà. Abbiamo degli esempi prima di noi. Grazie perché tu vuoi utilizzarci per scrivere qualcosa per la nostra generazione e per quelle future. Ti voglio chiedere di aiutarci a scrivere qualcosa che sia di ispirazione, di motivazione, di incoraggiamento per gli altri, in modo che anche loro possano entrare a far parte di questo capitolo 29 che si è aperto 2000 anni fa e che stiamo ancora scrivendo. Aiutaci a essere sensibili alla tua guida. Nel nome di Gesù.